Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Australia e Groenlandia combattono per il record di isola più grande al mondo e nonostante l'Australia sia molto più grande, il titolo spetta solitamente alla Groenlandia, in quanto il continente Down Under non è considerato un'isola perché è un continente. Distinzioni da geografi, e non è certo di questo che si è parlato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, quanto piuttosto dell'assalto, per ora soltanto verbale, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha compiuto e sta compiendo, convinto che quella terra ricoperta di ghiaccio sia fondamentale per la sicurezza degli Stati Uniti. E ne è talmente convinto da mettere a rischio quella che è stata finora la più grande sicurezza di stabilità dell'Occidente, ovvero la NATO. Tempi che cambiano, come cambia la Groenlandia, dove di ghiacci che la ricoprono ce ne sono sempre meno. Come ha raccontato in un lungo reportage per IRP Media il giornalista Davide Del Monte, oggi nostro ospite. Buongiorno Davide e benvenuto qui su SBS.
Buongiorno a te, ai tuoi ascoltatori e alle ascoltatrici.
Dicevo di questo curioso record di dimensioni di terra circondata dalle acque che lega Australia e Groenlandia, ma in realtà nel vostro lavoro che tu condividi con Federica Bonalumi raccontate di altri legami tra queste due terre, tra Australia e Groenlandia. Ce ne puoi citare qualcuno?
Ma di rapporti fra le isole ci sono diversi. Ovviamente il primato sulle dimensioni lo lasciamo all'Australia, anche se appunto, come dicevi in premessa, per i geografi è un continente e non un'isola, quindi è per questo semplicemente che si trova la Groenlandia sempre in cima alla classifica. Il rapporto però forse più interessante è quello che poi fa discutere tutto il mondo di Groenlandia oggi, è il tema delle risorse naturali. Due isole ricchissime di materie prime utili all'industria soprattutto tecnologica, all'industria legata alla conversione energetica, quindi tutta la green economy. Parliamo di terre rare, di litio, nel caso sia dell'Australia che della Groenlandia, anche di uranio, che attenzione è una materia prima che ha ovviamente una duplice valenza sia industriale che bellica, e quindi anche per questo fa gola a tanti. Questo legame dato dalla ricchezza di risorse presenti nel sottosuolo ha fatto anche in modo che alcune aziende australiane, che come immagino sappiate sono tra le più importanti al mondo nell'estrazione mineraria, abbiano cominciato a acquisire anni fa già delle licenze estrattive in Groenlandia, proprio prevedendo che con lo scioglimento, ahi noi, dei ghiacci dovuti al cambiamento climatico, l'estrazione sarebbe diventata non solo possibile ma anche più economica, come effettivamente sta avvenendo. E quindi direi che il primo legame che vedo è sicuramente questo, quello dell'estrema incredibile ricchezza di materie prime contenute nel sottosuolo.
E ci sono diverse aziende australiane che hanno investito in Groenlandia anche in modo controverso, comunque di cui ancora si discute.
Sì, noi ci siamo nel nostro reportage, che è in parte anche un'inchiesta giornalistica, quindi non solo racconto ma anche approfondimento di questioni un po' più spinose, ci siamo imbattuti in questa Energy Transition Minerals, che è appunto una società australiana che ha acquisito la licenza di terre rare, che potrebbe diventare una delle licenze più importanti al mondo, perché fondamentalmente è la licenza che permette di estrarre materie prime, tra cui appunto particolarmente terre rare, nel sito di Kvanefjeld. Il sito di Kvanefjeld è un piccolo promontorio su un fiordo a sud-ovest della Groenlandia, quindi sulla l'unica parte di terra groenlandese non coperta da ghiacci. È ritenuto uno dei siti più ricchi di terre rare al mondo, e quindi questa licenza acquisita ormai diversi anni fa dall'Energy Transition Minerals chiaramente ha fatto aprire gli occhi a molti, tra cui alle grandi aziende di Stato cinesi, che sono tra le prime al mondo per capacità di estrazione di terre rare, che è un processo complicatissimo, tant'è che delle quote rilevanti della società australiana sono state acquisite nel 2020 o 2021, non ricordo con esattezza, proprio da questa Shenghen Resources, che è un'azienda mineraria come tutte le grandi aziende minerarie cinesi, detenuta dallo Stato. E questo, se vuoi, è un motivo che ci porta all'attualità. Perché Trump continua a sottolineare il fatto che gli Stati Uniti devono prendere possesso dell'isola per difenderla dalla Russia e dalla Cina? Sulla Russia possiamo farcene anche un'idea più semplice guardando un mappamondo, una mappa. La Groenlandia è posta proprio tra il continente americano, Europa e Russia, quindi c'è una sua posizione proprio geografica determinante. Ma quando parla di Cina uno potrebbe anche un po' sorridere perché dice ma la Cina è dall'altra parte del mondo. Cosa c'entra la Cina? Beh, la Cina ha questa politica appunto di acquisto di quote societarie importanti di società straniere per poter accedere a siti che altrimenti le sarebbero impossibili perché non verrebbe onestamente mai data una licenza estrattiva di questa importanza da un governo comunque che fa parte dell'Unione Europea a una società cinese.
Ecco, al di là delle modalità di comunicazione tipiche di Donald Trump che rendono questo desiderio verso questa terra così palese, così gridato, se vogliamo, gli Stati Uniti quindi non sono di certo gli unici a guardare con interesse alla Groenlandia. Come vivono i groenlandesi questo interesse?
Lo vivono molto male, in questo momento, lo vivono molto male perché capiscono che è un interesse non reciproco, ma un interesse univoco. Cioè, chi vuole prendersi l'isola, e non solo gli Stati Uniti, come hai detto, lo vuole fare, per un proprio unico tornaconto personale. Quando abbiamo intervistato la ministra delle risorse naturali, quindi uno dei ministri più importanti in Groenlandia, che è anche l'attuale ministra, ci sono state le elezioni l'anno scorso, ma è stata confermata, Naja Natanielsen, lei era molto positiva sull'apertura ad aziende, a governi esteri, in chiave di collaborazione. E il suo discorso è stato molto chiaro, cristallino e anche molto razionale, se vogliamo. La Groenlandia è ricca di materie prime, noi non abbiamo né le risorse, né proprio gli strumenti, né le tecnologie per poter accedere a queste risorse naturali, ben vengano quindi poche partnership con soggetti selezionati che rispettino elevati standard in termini di impatto ambientale, di impatto sociale e quindi in questo caso sono braccia aperte alle collaborazioni. Il fatto è che appunto questi soggetti che sono così interessati alle materie prime nascoste sotto il sottosuolo della Groenlandia lo sono in maniera molto più indefinita, non vogliono sottostare a questi alti standard in termini di impatto sociale e di impatto ambientale, vogliono aprire probabilmente molti più siti di estrazione di quelli che il governo groenlandese sarebbe disposto a lasciare aprire e quindi eccoci qui, sono un popolo che in questo momento, un popolo che vi ricordo conta 60.000 abitanti scarsi su tutta l'isola, quindi stiamo parlando veramente di una popolazione ridottissima, che si trova nel giro di veramente pochissimi mesi, nel giro di direi forse adesso un anno, a veramente aver paura di essere ricolonizzati, questa volta anche in una maniera molto più violenta. Bisogna capire se la violenza sta solo nelle parole o sarà poi anche nell'agire di questi soggetti che pretendono di avere un potere sull'isola.
Noi siamo in collegamento con il giornalista Davide Del Monte, stiamo parlando di Groenlandia perché se ne parla tanto e cerchiamo di capirne un po' di più. Hai detto Davide, pochissime persone, 60.000 su un territorio enorme che è grande quasi quanto l'Europa occidentale, che è una terra anche non priva di problemi con un tasso di suicidio tra i più elevati al mondo. Come mai?
Come mai? Una domanda a cui nessuno ha una risposta. Ovviamente trattandosi di un tema così sensibile, seppur sia stato molto studiato, però insomma, diciamo che la Groenlandia ha questo primato, sfortunato primato ovviamente, che condivide con molti dei paesi nordici, perché gli altri paesi per tasso di suicidi sulla popolazione sono poi gli altri paesi della Scandinavia. C'entra sicuramente molto il clima. Probabilmente, dicono gli studiosi, c'entra molto probabilmente anche una ragione culturale, legata, insomma, a quello che per gli Inuit è il senso della vita, il senso della morte. C'entra sicuramente, però, questo va detto, uno sradicamento che, questi 60.000 abitanti, che sono per il 90% Inuit ancora, hanno dovuto subire soprattutto, diciamo, negli ultimi 50 anni di colonizzazione che ha visto dal governo della Danimarca delle azioni abbastanza violente. Si parla di uno scandalo, l'ultimo che è venuto fuori proprio pochi anni fa, grazie a dei giornalisti di inchiesta danesi, di una politica di sterilizzazione delle giovani Inuit negli anni 70, sterilizzazione forzata ovviamente e nascosta, cioè queste ragazze e le loro famiglie non sapevano di essere portate da un medico danese che le stava sterilizzando per fare in modo che non fossero più fertili. Politiche poi che vengono chiamate con un termine molto tenue di assimilazione, che significa portare via i bambini più piccoli alle famiglie Inuit per trasferirli in istituti, orfanotrofi, scuole in Danimarca, per fargli appunto assimilare la cultura danese o europea. Un altro tema che ci è stato più volte fatto presente dagli abitanti, insomma, con cui abbiamo avuto la fortuna di poter parlare di queste tematiche, è quello dello sradicamento anche territoriale, soprattutto negli anni 70 e 80. Per questioni di economicità, la Danimarca ha di fatto sostanzialmente fatto sgomberare interi villaggi, collocando tutta la popolazione che viveva in questi villaggi in vere e proprie case popolari, che sono identiche alle case popolari che potete vedere nelle città dell'Europa occidentale, immagino anche in Australia, portandoli a vivere una vita che non è mai stata la loro, non è mai stata la loro da generazioni, perché insomma erano villaggi di cacciatori, pescatori, adesso non voglio dire vita di sussistenza come 1.000 anni fa, ma quasi. Quindi persone catapultate a vivere in una città, per quanto piccola, ma comunque città, in questo senso lo sradicamento è stato talmente violento da creare proprio delle fratture all'interno di questa popolazione.
Ne hai già un po' parlato, ma ti vorrei chiedere nuovamente perché le ricchezze minerarie della Groenlandia non sono state sfruttate appieno fino ad oggi?
Ci sono due problemi sostanzialmente. Il primo, che è quello più facilmente intuibile, è il ghiaccio. La Groenlandia è per l'85% ricoperta dalla calotta polare e quindi il ghiaccio pone una situazione veramente complessa, ma non tanto nell'estrazione, ma anche in quella che è l'esplorazione. Cioè, prima di poter estrarre bisogna fare tutte quelle lunghissime ricerche che portano poi le aziende sostanzialmente a rilevare che in un determinato sito sono presenti determinate quantità di materie prime e che queste sono economicamente vantaggiose se estratte. Quindi il primo tema è il ghiaccio, che poi appunto si lega al cambiamento climatico, no? Perché tutta questa attenzione sulla Groenlandia? Perché i ghiacci si stanno sciogliendo, quindi diventerà più accessibile l'estrazione di queste risorse. Il secondo tema è la totale assenza di infrastrutture. In Groenlandia non esistono strade che non siano poche, tra l'altro, strade urbane all'interno dell'unica città che esiste, che è Nuuk, la capitale, o dei piccoli paesi, alcuni dei quali hanno tre o quattro strade asfaltate, ma nulla di più. Quindi, insomma, mancanza di strade, mancanza di porti, mancanza di tutte quelle che sono le infrastrutture necessarie all'estrazione mineraria. Pensate anche banalmente ai depositi dove stoccare le materie prime che vengono estratte prima poi di poterle mettere nei container e spedire tendenzialmente se sono terre rare in Cina per essere lavorate. E quindi anche questo ovviamente pone dei limiti grandissimi alla possibilità di estrarre con una buona economicità in Groenlandia.
Il vostro reportage risale a poco più di un anno fa. In conclusione, ti vorrei chiedere, Davide, che futuro immaginavano allora i groenlandesi con cui avevate parlato e quale invece secondo te immaginano oggi?
È una bella domanda, ti ringrazio di averla fatta perché ci ho pensato molto e ne ho parlato con alcuni cari amici, ormai li definirei, insomma, che abbiamo mantenuto in Groenlandia io e Federica. Il futuro che vedevano un anno e mezzo fa era un futuro tutto sommato roseo e erano assolutamente consapevoli dell'attenzione che il mondo stava cominciando a portare sull'isola per tutte le ragioni che ci siamo detti, in particolare per le risorse naturali, ma come ti dicevo, con un approccio positivo di collaborazione, un approccio consapevole rispetto alla necessità di tutelare la propria natura, il proprio habitat, la propria popolazione. Tenete presente che per gli Inuit il rapporto con la natura è fondamentale, la natura è tutto, vuol dire che la natura è come per l'Occidente può essere vista la religione, quindi per loro quando si parla di tutela ambientale si parla di qualcosa che forse trascende anche il nostro concetto classico, però in un'ottica positiva, di apertura sia mentale che di apertura vera e propria nei confronti di governi e aziende interessate a collaborare. Oggi purtroppo è pura paura. La parola che viene usata più comunemente dalle persone, insomma, con cui abbiamo parlato, ma anche in molte interviste che ho letto, insomma, che sono state pubblicate ultimamente, è I'm scared, I'm terrified. Sono consapevoli del fatto che se una delle grandi potenze deciderà di usare la forza contro di loro, non potrà trovare nessun impedimento e quindi questo li mette in una situazione di totale paura, insomma, e terrore, considerando il fatto che poi gli Inuit conoscono benissimo, ovviamente, la storia delle altre comunità Inuit in Alaska, in Canada, in Russia, sanno benissimo che fine hanno fatto, cosa hanno dovuto patire queste comunità. Quello che immagino ci stiamo chiedendo in questo momento è perché per noi dovrebbe essere differente e meglio.
Davvero grazie quindi a Davide Del Monte. Davide, una buona serata a te e grazie per aver parlato con noi oggi su SBS.
Grazie a voi e grazie soprattutto per l'invito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.